Che bello stare insieme, come Damian ha voluto sottolineare, perché non prendiamo per scontato all'inizio del culto, di questa adorazione, perché lo facciamo insieme. Noi facciamo così, possiamo fare così, dovremmo fare così 24 ore su 24, dovunque siamo, con chiunque siamo, qualunque cosa facciamo. Dobbiamo glorificare il Signore, ma è speciale quando lo possiamo fare insieme, no? Perché abbiamo pochi momenti durante la settimana dove nel tram tram della vita riusciamo a staccarci dal routine della vita e stare insieme come fratelli e sorelle in Cristo, no? E sono veramente momenti preziosi. Sono preziosi perché non sono tanti durante la settimana, ma sono preziosi perché siamo fratelli e sorelle in Cristo, condividiamo la stessa fede, le stesse gioie, gli stessi piaceri, condividiamo lo stesso Signore, Salvatore, Gesù Cristo. E quindi è bello stare insieme. Come famiglia e adorare il Signore. Vogliamo continuare ancora ad adorare il Signore nell'ascolto della Sua parola. E quindi apriamo le nostre Bibbie a Prima Pietro 4, 7 a 11. E la settimana scorsa abbiamo visto insieme il versetto 7. E abbiamo cercato di approfondire un po' il significato e le implicazioni di queste poche parole del versetto 7, che adesso leggo di nuovo. Allora, Prima Pietro 4, 7 a 11, ma la fine di tutte le cose è vicina. E quindi abbiamo visto come questa realtà che Gesù potrebbe tornare da un momento all'altro e dovrebbe condizionare la nostra vita. È un po' questo il contesto di tutto il discorso, dal versetto 7 fino al versetto 11 in modo particolare, in realtà di tutta la lettera. Il sottofondo, il contesto è che il Signore è vicino, la sua venuta è vicina, la fine di tutte le cose è vicina. Che per noi cristiani è un sollievo, è una gioia, perché amiamo il nostro Signore, quindi non c'è niente di più bello che stare con Lui. Però quando pensiamo al mondo, alle persone del mondo, alle persone che ci sono vicine, più care, famiglia, parenti, amici, conoscenti, colleghi, compagni, insomma, le persone che sono intorno a noi, e molte di loro purtroppo non hanno creduto in Gesù, non stanno credendo in Lui, e il ritorno di Gesù non sarà una cosa tremenda. Ecco perché ci fa bene, è un esercizio spirituale che dovremmo fare dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, quello di avere presente che il Signore Gesù potrebbe tornare da un momento all'altro. E quello che ci ha sorpreso, no, leggendo qui, ma la fine di tutte le cose è vicina, e qual è l'esortazione che ci fa Pietro? Io avrei pensato, come abbiamo visto, magari, allora diamoci da fare, raggiungere le persone intorno a noi, i nostri cari col Vangelo. Ma in realtà è così, ma comincia con questa esortazione, che in realtà è l'unica esortazione, diciamo, principale dal versetto 7 a 11, perché nel versetto 11 sono due esortazioni, ma che fanno parte... è uno sviluppo del versetto 10, ma questo lo vedremo. Ma l'esortazione principale sta nel versetto 7 che abbiamo visto insieme la settimana scorsa. La fine di tutte le cose vicina, siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Che importanza Pietro dà alla preghiera. E poi continua, versetto 8 in poi, soprattutto avendo amore intenso gli uni per gli altri. Perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, mettendolo a servizio gli uni degli altri. Se uno parla, e qui è un approfondimento del versetto 10, il fatto di usare il dono che il Signore ci ha dato per la sua grazia, perché ci sono Pietro fa un riassunto di tutti i doni facendo facendo due categorie di doni. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio, come si annunciano i detti di Dio, le parole di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Affinché in ogni cosa, ecco lo scopo che abbiamo cantato anche, no? Di tutto. Affinché in ogni cosa sia glorificato Dio. Perché se non facciamo queste cose che ci dice Pietro, non glorificheremo Dio. Affinché in ogni cosa sia glorificato Dio, per mezzo di Gesù Cristo, al quale comunque, che facciamo quello che il Signore vuole o no, comunque al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli, cioè per l'eternità. Amen. E amen non è il congiuntivo come affinché in ogni cosa sia glorificato Dio, perché noi tendiamo a tradurre la parola amen, che viene dall'ebraico, come così sia, come esprimendo il nostro desiderio, la nostra speranza, giustamente. Ma no, quando qui Pietro parla che a Dio, per mezzo di Gesù Cristo, appartengono la gloria e la potenza nei secoli e secoli, così è, non così sia. E questo è proprio il significato della parola Amen. E vi ricordate Giovanni, l'Apostolo Giovanni, nel scrivere il suo racconto della vita di Gesù, il Vangelo secondo Giovanni, e a lui piace ricordare proprio le parole dirette di Gesù, quando Gesù doveva dire qualcosa di importante, di forte, lo voleva sottolineare, vi ricordate, spesse volte, proprio il Vangelo di Giovanni riporta diverse volte questo inizio di quello che Gesù dirà: in verità vi dico. Sapete come è scritto nel greco? Se andassimo a guardare il greco, ogni volta che è tradotto in italiano, in verità, in greco non è scritto in greco, è scritto in ebraico, e Gesù dice amen, amen, vi dico. È sempre così nel greco, strano, no? Cioè prende in prestito questa parola amen dall'ebraico, che vuol dire così è. Non così sia. È giusto che desideriamo che le cose siano così, secondo la verità, ma è più forte, perché qui dice, quando dice affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli di secoli, amen, sta dicendo è così, e grazie a Dio che è così, che a Lui appartengono la gloria e la potenza per l'eternità. E grazie al suo amore, che abbiamo cantato anche, che noi ci ha fatti partecipi della sua gloria e della sua potenza, della sua vita, della sua famiglia. E Gesù ci ha lasciato questo testimone, lui è tornato in cielo fisicamente e sta alla destra del Padre in un corpo glorificato che avremo anche noi come il suo quando staremo con lui, e questa è la nostra speranza. Ma lui intanto ci ha lasciato questo testimone, no? Come chiesa, di essere luce nel buio e di portare il Vangelo, la bella notizia di salvezza, di perdono di peccati, di vita eterna che possiamo avere in Gesù alle persone. E questo è lo scopo della Chiesa. Però tornando al nostro brano, colpisce, no? Che Pietro parte qui con questa esortazione, visto che Gesù ritornerà e ci sarà la fine di tutte le cose per i non credenti. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. E abbiamo detto la settimana scorsa che la preghiera è, credo io, la massima espressione di fede in Dio. La preghiera è la massima espressione proprio che noi possiamo esprimere, per mezzo della quale possiamo esprimere la nostra fede in Dio, la nostra fiducia e dipendenza da Lui totale e abbandono a Lui, no? Quindi la preghiera è bellissima, importante, e io ho voluto soffermarmi su questo versetto e non andare avanti, anche se è tutto un discorso, dal versetto 7 al versetto 11, perché la preghiera riguarda il nostro rapporto con Dio. E poi, se noterete, dal versetto 8 a 11 invece l'accento è sul nostro rapporto tra di noi come cristiani, come chiesa, perché c'è questo gli uni, versetto 8, soprattutto avendo amore intenso gli uni per gli altri. E poi il versetto 9, e Paolo qui dimentica il verbo perché in originale non c'è proprio, ma scoppia, cioè esplode dicendo ospitali gli uni verso gli altri. E poi nel versetto 10, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto, perché ognuno ha il suo dono, e ci sono tanti doni diversi, non solo ci sono tanti doni diversi che Dio dà e distribuisce tra i fratelli e le sorelle, ma ci sono anche diversità di quanto uno abbia un dono o no. C'è chi ha il dono più forte, più grande, e chi ce l'ha più piccolo, e quindi ci sono anche queste differenze. E quindi c'è tanta varietà, no? Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio. Quindi Dio distribuisce i doni dello Spirito come vuole Lui, a chi vuole e quanto vuole. E quindi c'è questa grande varietà. Ma anche qui dice, secondo il dono, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto, mettendolo a servizio, e suona male in italiano, ma così è in greco, a servizio gli uni degli altri. quindi ciascuno a servizio degli altri, però in greco è proprio scritto di nuovo gli uni degli altri, cioè quindi io ho ricevuto questo dono da Gesù per mezzo dello Spirito Santo per servire i miei fratelli e loro anche per servire me, e quindi gli uni gli altri. E sempre nel Nuovo Testamento, nelle lettere, quando leggiamo questa espressione gli uni gli altri, è sempre, si riferisce alla Chiesa, si riferisce ai fratelli, alle sorelle. Noi che abbiamo creduto in Gesù siamo stati salvati, abbiamo ricevuto il perdono dei peccati, abbiamo la vita eterna e facciamo parte della famiglia di Dio, perché nel momento che abbiamo creduto in Gesù è avvenuto quel miracolo straordinario. C'è stata questa nascita spirituale, questa nascita da Dio, e siamo entrati nella sua famiglia nascendo spiritualmente. Stiamo parlando di questa famiglia spirituale che è la Chiesa. E quindi dai versetti 8 a 11 Pietro si concentra proprio su come dovrebbe essere il rapporto o i rapporti tra noi fratelli e sorelle nella Chiesa, e non arriva a parlare dell'evangelizzazione neanche qui. Prima parla della preghiera e poi passa al discorso dell'amore. Sì, perché se la preghiera è un'espressione del nostro rapporto con Dio, della nostra fede in Lui, la nostra dipendenza da Lui, ma quando la maggior parte della nostra preghiera è quella di intercessione, cioè di intercedere per i fratelli e per le sorelle, allora cosa succede con la preghiera? Diventa come un anello di congiunzione, no? Cioè lega la nostra fede in Dio, perché se chiediamo a Dio di agire nella vita dei fratelli, allora è sempre un'espressione di fede in Dio, ma quando chiediamo a Dio di agire nella vita dei fratelli, allora dove sta la nostra attenzione, la nostra preoccupazione, la nostra ansia, se vogliamo? È verso i fratelli, è verso gli altri, no, non le cose nostre. Credo che questo sia un segno di maturità. Quando ci stiamo dedicando alla preghiera, no? Siamo moderati e sobri per dedicarci alla preghiera, ma quando le nostre preghiere diventano soprattutto quelle preghiere gli uni per gli altri, cioè per i fratelli, quando intercediamo per loro, preghiamo per loro. La settimana scorsa ho menzionato, no? L'esempio di Paolo anche, ma anche Gesù prima, che era estremamente occupato con le persone, a servire le persone, a predicare il Vangelo del Regno e poi a aiutare le persone che avevano bisogno di aiuto, e quindi aveva una vita estremamente intensa, l'abbiamo visto la settimana scorsa, ma però cercava sempre questi momenti. E se non c'era tempo durante la giornata, niente, si alzava prestissimo la mattina quando era ancora buio per parlare con suo padre, Dio. Ma sicuramente le preghiere di Gesù erano sicuramente caratterizzate soprattutto dalla preghiera per gli altri, come abbiamo letto stamattina. Marcello ha voluto leggere Giovanni 17, che è una preghiera che lo Spirito Santo ci ha fatto avere attraverso Giovanni, dove abbiamo potuto stamattina ascoltare il contenuto della preghiera di Gesù, perché in quel momento l'ha fatto davanti ai discepoli. Lui a volte passava pure la notte in preghiera da solo, però in quel momento ha pregato davanti ai suoi discepoli, quindi hanno ascoltato la sua preghiera. E quindi capiamo come Gesù pregava. I primi 5 versetti ha pregato per se stesso, Ma poi dal versetto 6 fino al versetto 26 ha pregato per i suoi discepoli e quindi anche per noi, perché il versetto 20 dice una cosa meravigliosa che abbiamo letto, che Gesù dice che non prega soltanto per i suoi discepoli, quelli che stavano, erano presenti, erano con lui ascoltando la sua preghiera, che faceva a Dio per se stesso e per loro, ma dice: prego anche per quelli crederanno in me, per quelli che crederanno in me attraverso la loro parola, la parola dei discepoli che abbiamo adesso qui, che è il Nuovo Testamento. Noi non abbiamo avuto la gioia di vedere Gesù, di guardarlo, di ascoltarlo, di toccarlo, di baciarlo, di stringerlo, di lavorare con lui, camminare con lui. Però ci ha lasciato questo retaggio, fratelli e sorelle, che è il Nuovo Testamento, sono le parole di Gesù, che i discepoli di Gesù hanno trasmesso fedelmente con l'aiuto dello Spirito Santo. E quindi grazie all'opera dello Spirito Santo hanno ricordato bene tutte le cose che Gesù aveva detto mentre stava con loro. E poi lo Spirito Santo ha agito in loro perché continuassero a dare alla Chiesa altre cose che Gesù voleva comunicare con i suoi discepoli, con la Chiesa, con quelli che avrebbero creduto in Lui per mezzo della loro parola. E così siamo arrivati fino a noi, 2000 anni dopo. Non è bello, fratelli e sorelle? Per questo non ci stanchiamo di studiare insieme la sua parola, di studiare la sua parola per conto nostro, ma poi insieme, è speciale anche. Ma se lo facciamo con un cuore giusto, sincero, pulito, e se lo facciamo per amore, allora stiamo adorando il Signore anche ascoltando la sua parola, perché vogliamo conoscere sempre meglio il nostro Signore e vogliamo servirlo, vogliamo conoscere la verità, la sua volontà, vogliamo conoscere Gesù perché vogliamo credere nella verità, vogliamo fare la sua volontà e vogliamo seguire l'esempio di Gesù. E quindi quando questo è il nostro cuore, allora stiamo glorificando il Signore. E quindi molto bello, questi sono momenti estremamente importanti quando stiamo intorno alla parola, da soli e insieme, speciale come stamattina. E quindi il versetto 8, avrete notato, Pietro dice: soprattutto avendo amore intenso gli uni per gli altri, perché non è più un'esortazione questa, l'esortazione è quella di essere moderati e sobri per dedicarci alla preghiera, ma quando c'è la preghiera vera nel nostro cuore, allora cosa scaturisce? Cosa succede mentre preghiamo sinceramente? Quando siamo presi dai nostri fratelli, dai loro bisogni, dalle loro sofferenze, dalla loro persecuzione, dalle loro difficoltà, oppure perché parte della preghiera di intercessione è quello di ringraziare il Signore per i fratelli e le sorelle. Paolo quasi sempre, se guardate le sue lettere, cominciava parlava di come lui pregava sempre per i fratelli. E quasi sempre la sua preghiera inizia con un ringraziamento, ringrazia per i fratelli. E quando noi ringraziamo il Signore per i fratelli, stiamo intercedendo per loro, perché stiamo dicendo al Signore che siamo contenti di loro, siamo grati dei fratelli, perché ci hanno rincuorato, perché ci hanno amato, perché ci hanno capito, ci hanno accolto, e perché sono bravi e vogliamo seguire anche il loro esempio, e ci incoraggiano. E non sono tutte queste espressioni dell'amore che abbiamo per i fratelli? E poi quando vediamo una difficoltà o sentiamo una loro richiesta di aiuto, di preghiera, e preghiamo per loro e ci ricordiamo di farlo anche quando stiamo da soli, e questa è un'espressione di amore per i fratelli. Quindi la preghiera di intercessione è un'espressione di fede a Dio, ma di amore per i fratelli. Guardate, prendo un esempio, prima Colossesi, non prima perché c'è soltanto una lettera ai Colossesi, Colossesi 1, capitolo 1, guardatelo nella Bibbia insieme a me, Colossesi capitolo 1, versetto 3 a 5, come normalmente nelle lettere, prima Paolo inizia con il saluto, con l'indirizzo e saluto, e poi quasi sempre nelle sue lettere dice come prega per loro, perché lui sa che i fratelli saranno incoraggiati e fortificati nelle loro difficoltà, sapendo che Paolo prega per loro ogni giorno, perché è un segno di amore che lui aveva per loro. E cosa dice qui nel versetto 3 a 5? Noi ringraziamo Dio, dice noi perché era insieme al fratello Timoteo, dice noi ringraziamo Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e quello che scaturisce da questa fede in Cristo Gesù, dell'amore che avete per tutti i santi. Quindi non si può staccare il nostro amore e la nostra fede nel Signore dall'amore che abbiamo per tutti i santi, tutti i fratelli, tutte le sorelle, a causa, guardate, della speranza che vi è riservata nei cieli. Quindi vediamo proprio l'armonia che c'è tra la mente di Paolo e la mente di Pietro, no? Due persone molto diverse, e quindi si esprimono anche in modi diversi, ma la sostanza è sempre quella, no? E Paolo pregava quasi sempre così. Tornando a Prima Pietro 4, 7, 8, quindi non ci deve meravigliare quando leggiamo: ma la fine di tutte le cose è vicina, quindi anche la nostra speranza. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera, soprattutto avendo amore intenso gli uni per gli altri. E si potrebbero dire tante cose su, perché sicuramente questi fratelli amavano il Signore, ma Pietro sta chiedendo da loro un amore intenso gli uni per gli altri. Non sta parlando del mondo adesso, ma un amore intenso gli uni per gli altri, quindi nella Chiesa, nella famiglia del Signore. E Pietro avrebbe potuto dire tante cose, ma dice, perché ci sono tanti motivi perché dobbiamo avere un amore intenso gli uni per gli altri. Intanto perché il Signore Gesù ha un amore così per noi. Avete colto quando Marcello ha letto la preghiera di Gesù, che a un certo punto Gesù dice nella sua preghiera che Dio ha amato i discepoli di Gesù come ha amato Gesù. Io non so voi, ma io non mi abituo mai a riflettere su questa cosa. Che Dio Padre mi ama come ama suo figlio Gesù. Perché Gesù mi ha amato così anche. Ha dato la sua vita per me. E quindi è chiaro che se Dio ci ama in un modo così intenso, anche noi dobbiamo farlo. Però torniamo al testo, che tendo a scostarmi un po' dal testo, ma qui dice, da un perché, dice perché l'amore, versetto 8, no? Perché l'amore copre una gran quantità di peccati. E qui Pietro prende spunto da, da un proverbio, nei Proverbi. E cosa significa quando dice l'amore copre una gran quantità di peccati? Penso che può significare tante cose, ma sicuramente la cosa più importante che significa, e penso che ci arriviamo tutti, è che quando amiamo le persone, quando amiamo i fratelli e le sorelle, siamo pronti a perdonare loro, perché non sono perfetti. Capita che peccano contro di noi, il più delle volte sicuramente involontariamente, ma capita pure che un fratello possa peccare contro di me per cattiveria, perché vuole, perché forse si sente ferito, e allora, perché è capitato anche a me di peccare contro mio fratello. Il più delle volte posso dirlo, non lo faccio apposta, ma capita, devo confessarlo, ahimè, che qualche volta ho peccato volontariamente contro un fratello, contro una sorella. E quindi capita. Ma avere un amore intenso vuol dire coprire i loro peccati. Ma cosa vuol dire coprire i loro peccati? Io vorrei tornare a un brano e vorrei che anche voi guardaste insieme a me nelle vostre Bibbie, nel Vangelo di Matteo, proprio le parole di Gesù. E qualche anno fa ho pure predicato su questo brano, Matteo 18. Non vi preoccupate, non leggerò tutto il brano perché è lungo. Matteo 18 dal versetto 15 fino al versetto 35 parla del perdono, il perdono delle offese che riceviamo, e anche dai fratelli. Ma come possiamo coprire i peccati dei nostri fratelli? No, questo non vuol dire giustificare i loro peccati e essere d'accordo con i loro peccati, assolutamente no. Ma leggiamo dal versetto 15 a 17, non lo commento, ma se tuo fratello ha peccato contro di te, va e convincilo fra te e lui solo. E questo è un bel modo per coprire i peccati. Cosa facciamo molto spesso? Togliamo la coperta e cominciamo a parlare con un altro fratello di come mi ha offeso il fratello. Invece no, noi vogliamo coprire perché amiamo il fratello. Anche se ci ha offeso, noi vogliamo coprire, quindi andiamo da lui soli per convincerlo. Quindi alla fine stiamo andando lì non per strofinare sale nella ferita, fargli stare male, ma per guadagnarli, per convincerli, per il loro bene. Deve essere sempre per il bene degli altri, non per il nostro bene. Se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello, questo è lo scopo. Ma se non ti ascolta, allora prendi con te ancora una o due persone al massimo, ma sempre con lo scopo di guadagnarlo, di convincerlo, se non riesce a farlo da solo, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Se rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa, ma raramente si arriva a questo quando facciamo questo, seguiamo i consigli del Signore, raramente si arriva a dover parlare poi con gli anziani e poi gli anziani prenderanno in mano e parleranno con la Chiesa, ma poi qual è lo scopo, no? Dillo alla Chiesa, versetto 17, se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, ma per rifiutare di ascoltare la Chiesa cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa deve poi parlare con questo fratello. Se non ha ascoltato me, in privato, a tu per tu, se non ha ascoltato noi due o tre insieme, sempre cercando di coprire, non di Allora poi si parla con la Chiesa, ma poi qual è lo scopo? Che la Chiesa poi vada da quel fratello. Pensate, ogni fratello, ogni sorella, che poi vada questo fratello. Invece di parlare tra loro, ma insomma, non è possibile. No, no. Ognuno che vada a quel fratello che mi ha offeso per cercare di guadagnarlo. Capite che se si segue questa procedura, è raro, ma rarissimo che bisogna arrivare all'ultima cosa che dice qua. Se rifiuta di ascoltarli, a quei due o tre, allora dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, quindi dobbiamo dare la possibilità a questo fratello di ascoltare la Chiesa. Quindi che tutti vadano da lui a dire: fratello, per favore, torna in te stesso, ma capisci che non si deve fare così. Io sto pregando per te, e se ti posso aiutare, dimmelo, andiamo insieme a parlare davanti alla Chiesa, non quello che serve, ma allora sia per te come uno delle nazioni o un pubblicano, eccetera. Ma non voglio commentare più di questo. E questo è un modo, ma ci sono tanti modi per coprire i peccati, ma questo è un modo estremamente efficace, andare da quel fratello da solo per cercare di guadagnarlo con l'amore di Gesù. E poi, quando dice, perché l'amore, tornando a Prima Pietro, ma tenete il dito a Matteo, quando dice perché l'amore copre una gran quantità di peccati, non ho potuto non pensare a poi la reazione di Pietro dopo che Gesù dice queste belle parole che abbiamo appena letto, no? Torniamo a Matteo 18. Siccome il contesto, l'argomento è il perdono, perdonare quelli che ci offendono, allora Pietro dice il versetto 21: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E Gesù a lui: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Quindi, quante volte? E secondo me questa è una bellissima spiegazione di Gesù su cosa vuol dire che l'amore copre una gran quantità di peccati, fino a 490. Ma c'è un fratello che ha peccato contro di te 490 volte? Eppure, secondo Gesù, che bisogna fare? Pietro pensava di essere molto amorevole nel perdonare 7 volte, perché le autorità del tempo, religiose, dicevano che 3 volte si perdona uno sgarro, poi basta. E allora lui diceva 7 volte, quindi parecchio più di quello che dicevano le autorità religiose del tempo. Gesù dice no, 70 volte 7. E non è che poi dobbiamo, se veramente un fratello dovesse peccare contro di te 490 volte, vuol dire che allora poi, quando arriva il 491esimo sgarro, che basta? Che dite voi? È quello che voleva dire Gesù? Si capisce quello che voleva dire Gesù? Dobbiamo sempre perdonare. E basta riflettere sempre sull'amore intenso del Signore verso di te, verso di me. Quante volte Gesù mi ha perdonato nel corso della mia vita? Quante volte mi perdona al giorno? Quante volte mi perdona alla settimana? Al mese? Ogni anno? Capite che facciamo presto a superare 490 offese al Signore? E Lui è Dio, è il Signore, senza peccato. Nella Sua giustizia ha il diritto di condannarci. Eppure ci perdona, perché Gesù è morto per i nostri peccati. Ma noi siamo peccatori come i nostri fratelli che ci offendono. E vogliamo ergerci sopra di loro e non perdonare loro? Quindi, avendo amore intenso, soprattutto avendo amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Quindi essendo ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, questo Pietro sta approfondendo un po' come vuole lui, questo amore intenso. Perché sì, l'ospitalità forse è uno dei modi più belli, più forti per esprimere il nostro amore, per chi ha bisogno di aiuto, di un tetto, di un rifugio, di un buon pranzo e via dicendo. Ma se poi caliamo questi discorsi nel contesto di questa lettera che abbiamo sentito così bene tante volte da Andrea e Massimo prima, e la Chiesa stava attraversando una persecuzione grande, i fratelli stavano soffrendo tantissimo, e quindi durante la persecuzione pensate ai profughi credenti che erano dovuti scappare per salvarsi la vita, quindi si trovavano senza casa, senza niente, come profughi, ma poi fratelli in Cristo, e forse senza lavoro, senza casa, sempre a causa della persecuzione, vedove, orfani, perché forse il padre era stato ucciso per la sua fede, o forse i genitori, voglio dire il marito per le vedove. Quindi c'era durante la sofferenza della Chiesa in quel periodo c'era tanto bisogno di ospitalità tra i fratelli e le sorelle. E quelli che stavano bene dovevano aiutare quelli che non stavano bene, accoglierli, aiutarli materialmente. E questa era un'espressione proprio concreta dell'amore intenso che dobbiamo avere per i fratelli. Oggi, grazie a Dio, non siamo così. In Italia non stiamo vivendo quel tipo di persecuzione, e poi le situazioni sono diverse, ma prima ancora che iniziasse la persecuzione della Chiesa, la Chiesa dove si riuniva? Ci avete mai pensato, leggendo Atti, dove la Chiesa si riuniva? Non aveva una bella sala così accogliente con climatizzatore e via dicendo. Perché l'inverno c'era anche lì, poi magari non come qua, però la prima chiesa, cioè la chiesa è nata quando Pietro si alza e predica il Vangelo e 3.000 persone si convertono, no? E lì inizia la chiesa, cioè è iniziato un po' prima con quei 120 che stavano pregando, guarda caso, pregando, aspettando la venuta dello Spirito Santo. Quanto è importante la prega. Vedi che tutto torna. Luca, anche Luca in armonia con Paolo, con Pietro, tutto torna. E ricevono lo Spirito Santo. Quello, nel momento che hanno ricevuto lo Spirito Santo, e in quel momento è nata la Chiesa. E erano 120. I 120 ci potevano stare in qualche sala. Ma poi quando ha predicato Pietro sono diventati 3.000 da un giorno all'altro. E ci avete mai pensato dov'era la sala dove si incontravano questi 3.000? Non c'era. Sapete dove si incontravano?
Dicono all'aperto.
Al Tempio, sì, all'aperto, perché il Tempio è i cortili del Tempio erano grandissimi, erano come 4 campi di calcio messi insieme, il cortile del Tempio. Poi c'erano i portici, quindi aperto sì e no. Poi sotto i portici c'erano tanti maestri con i loro discepoli che portavano avanti i loro discorsi personali. Insomma, le persone che in qualche modo volevano stare vicino a Dio andavano al Tempio, giustamente, perché era la casa di Dio durante il tempo di Israele. E allora qual era la Chiesa erano i credenti, quindi non aveva importanza se stavano all'aperto, in un bosco, o sulla spiaggia, o in montagna, o divisi in tanti piccoli posti, ma era sempre la Chiesa, erano i credenti. E poi altre persone che Perché capite, loro andavano ogni giorno al Tempio per evangelizzare, ma chi andava? La Chiesa. Quindi era tutto uno il discorso, Chiesa era per evangelizzare e stavano lì e gli apostoli continuavano a dare insegnamento ai nuovi convertiti, ma allo stesso tempo evangelizzavano gli altri che stavano nel Tempio e c'era un via vai, una confusione incredibile, pazzesca. Sappiamo pure che c'era il mercato in quei cortili, quindi figuriamoci la confusione che c'era. Ma lì si faceva chiesa, capito? Non è come oggi. E poi, allora dicevo, ma quando mangiavano insieme, poi andavano nelle case. Se andate a leggere Atti 2, alla fine, no? Quando poi avevano tutto insieme, andavano nelle case e rompevano il pane. Noi siamo un po' condizionati, quando pensiamo a rompere il pane, pensiamo alla cena del Signore. Ma in realtà quando Gesù ha rotto il pane, l'ha rotto perché potessero mangiarlo insieme. E questa è l'espressione, rompere il pane è un'espressione di ospitalità, di stare insieme e offrire quello che lo ho. Io ho solo un panino, vabbè lo rompo, così tu puoi avere un pezzo, anche tu. E poi quando fanno tutti così, come succede da noi, perché non siamo male con l'ospitalità, allora c'è sempre un'abbondanza. E questa era la vita di chiesa. Quindi poi c'erano i momenti, andavano al tempio per stare insieme, ma poi dopo, ma dove c'era una casa per ospitare 3.000 persone per un culto? Anche la persona più ricca sfondata che potesse credere in Cristo e aveva una villa grande, ma non poteva. Ci abbiamo pensato qualche volta dove si potevano riunire? E quindi la Chiesa in sostanza era una a Gerusalemme, però si incontrava nelle case per mangiare insieme, per ristorarsi, per incoraggiarsi, poi per avere le forze di tornare nel Tempio, per evangelizzare, ma è sempre Chiesa. Era tutto uno, una bella confusione, una bella confusione di amore e di unità. E quindi poi persone si aggiungevano a questo gruppo di persone incredibili perché avevano amore tra di loro. E quindi persone si aggiungevano, sì, grazie alla predicazione della parola, grazie all'opera dello Spirito Santo attraverso la predicazione della sua parola, importantissimo, ma le persone vedevano questo legame che c'era tra i credenti, che poi dopo essere stato tutti insieme, magari non forse neanche 3.000 ci potevano stare nel cortile da qualche parte con tutta l'altra gente, che c'era, magari erano mischiati, c'è chi parlava per tutte le persone, chi predicava, e c'era un gruppo intorno a lui, non lo so, cercate di immaginare un po' com'era la prima chiesa, ma non era come oggi. E poi dopo andavano nelle case, nelle loro case, chi aveva casa, chi non aveva casa. Quindi l'ospitalità era proprio parte naturale, spontanea, normale della prima chiesa. Perché avevano bisogno gli uni degli altri. Poi più in là, quando sono dovuti scappare da Gerusalemme, poi profughi, e poi siccome la chiesa si divideva tra le case, perché solo le case avevano, non è che andavano a affittare un grande locale come il raduno dei giovani ieri, cioè non c'erano queste cose. E quindi la chiesa era nelle case. E poi chi aveva il dono di insegnare la parola, magari passava da una casa all'altra, quindi c'erano questi predicatori itineranti. Cerchiamo di capire un po' com'era la situazione allora. E quindi i credenti erano chiamati all'ospitalità continuamente, anche per questi fratelli che evangelizzavano, insegnavano la parola ai credenti, che giravano qua e là. C'era un via vai, un movimento. E sì, oggi è diverso, è chiaro, fratelli e sorelle, però possiamo lo stesso esercitare, l'ospitalità è molto importante perché è un'espressione di amore. E poi versetto 10-11, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio che abbiamo detto prima, ciascuno secondo il dono che ha ricevuto, mettendolo a servizio gli uni degli altri. Quindi è per gli altri il nostro dono, non è per noi stessi. E poi mi piace perché qui nel versetto 11 Pietro dimostra un'abilità incredibile di sintesi, no? E quindi non fa un elenco di tutti i doni, e ci sono diversi elenchi dei doni. C'è un elenco in Prima Corinzi 12, quello più completo, Prima Corinzi 12, anzi ci sono due elenchi là. E il primo elenco un po' generale a caso che avevano i credenti di Corinto, e poi il secondo elenco dal versetto 27 al versetto 31, sempre di Prima Corinzi 12, e Paolo cerca di mettere un po' di ordine sui doni e fa vedere una gerarchia di doni, cioè quali sono quelli che vengono prima, poi quelli che vengono dopo. Quindi c'era una gerarchia di doni nella Chiesa. E poi c'è un elenco di doni anche in Romani capitolo 12, sempre, e poi c'è un elenco di doni in Efesini capitolo 4, e poi abbiamo questo elenco qua. Qui non è veramente un elenco, semplicemente mette i doni in due categorie, quello della parola e quello del servizio. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Ma questa parola oracolo è un po' difficile, ma tradotto letteralmente dal greco, se uno parla lo faccia come si annunciano i detti di Dio, le parole di Dio. Ed è chiaro che nella prima chiesa c'era ancora il dono dell'apostolo e del profeta, e Paolo infatti in Prima Corinzi 12 mette quei doni al primo posto. Perché? Perché era attraverso gli apostoli e i profeti contemporanei degli apostoli che Gesù Cristo stava dando la sua parola alla Chiesa. E quindi lì è chiaro che se uno era apostolo, profeta, quindi aveva ricevuto per rivelazione da Gesù Cristo attraverso lo Spirito Santo la sua parola per dare alla Chiesa, capite con quale serietà, con quale sobrietà, con quale timore e attenzione quando si annunciavano le parole del Signore Gesù alla Chiesa. Perché non c'era Gesù con loro, quindi il loro legame con Gesù era la sua parola. Ma poi c'erano gli altri doni, quello degli insegnanti, dei dottori, quelli che insegnavano la parola ricevuta attraverso gli apostoli e i profeti. Che questo sta più vicino a noi, importante. Il dono di evangelista, sono tutti doni di parola, no? L'evangelista, il dottore e il pastore, cioè questi erano i doni di parola, perché i dottori e i pastori davano insegnamento ai fratelli, spiegavano la parola del Signore, come stiamo cercando di fare adesso, insieme, nel nostro piccolo. E poi gli evangelisti erano estremamente importanti, perché per fondare una chiesa prima bisogna evangelizzare le persone, e quando poi le prime persone che si convertono, allora lì si sta formando la chiesa, e poi bisogna andare fino in fondo a fare discepoli, quindi insegnare loro tutto quello che Gesù ha detto, che vuol dire tutto il Nuovo Testamento, come stiamo facendo noi qui, fratelli e sorelle. Quindi molto importante sono i doni della parola. E quindi anche se noi non riceviamo più rivelazioni da Dio, da Gesù Cristo, per mezzo dello Spirito Santo, perché la parola che ha voluto dare la Chiesa è stata completata con l'Apocalisse, e quindi abbiamo tutta la rivelazione di Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo, attraverso gli apostoli e i profeti di 2000 anni fa, ma adesso dobbiamo andare avanti con questa parola che abbiamo ricevuto, che è stato documentato per iscritto, perché poi capiamo queste parole e le mettiamo in pratica. E quindi è importante il dono della parola, quindi chi insegna la parola, chi evangelizza, e tutti siamo chiamati comunque a fare questo, ma c'è chi ha il dono. Tutti dobbiamo insegnare la parola, il nostro piccolo, a tu per tu, e tutti dobbiamo evangelizzare. Ma capite l'importanza di questo dono, di questi doni della parola, perché bisogna annunciare la verità, bisogna annunciare il Vangelo. E poi i doni di servizio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. E quindi il servizio è molto importante, le assistenze. E poi abbiamo visto nella chiesa di Atti, no, della prima chiesa a Gerusalemme, a un certo punto hanno dovuto proprio eleggere dei fratelli che avessero il compito di, non che solo loro aiutassero le vedove trascurate, appunto, perché erano degli ellenisti, quindi quei ebrei che erano venuti da, che erano magari nati e cresciuti in Grecia o qualche altra parte dove si parlava il greco, e sono venuti in Israele magari considerati come credenti di seconda categoria, e quindi le vedove trascurate hanno dovuto eleggere dei diaconi, ma degli uomini spirituali pieni di Spirito Santo, quindi controllati dallo Spirito Santo, che facessero questi servizi pratici di assistenze, di aiuti alle mense, queste cose. Molto importante il loro lavoro, molto importante, perché gli apostoli potessero dedicarsi all'insegnamento della parola e alle preghiere. Però i doni pratici sono estremamente importanti, perché sono i doni pratici che fanno vedere l'amore, che è il dono di parola, come sto facendo adesso, parlano dell'amore che dobbiamo avere, facile, ma è molto più difficile amare e quindi servire, ospitare e contribuire alle mense, all'assistenza di chi non ha, perché stiamo tutti bene fisicamente. Queste sono espressioni dell'amore. Infatti Atti 1:1, bellissimo Atti 1:1, perché Luca, prima di iniziare la sua storia della prima chiesa, fa un riassunto del primo libro che aveva scritto, il Vangelo secondo Luca, no? E cosa dice in Atti 1:1? Volevo citarlo, ma ho paura di non citare bene. Nel mio primo libro, Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare. Quindi Gesù insegnava l'amore amando, servendo, e poi insegnava. Lui usciva per insegnare, pregava per poi uscire ed insegnare, ma davanti al bisogno anche materiale delle persone aiutava. E quindi se già dobbiamo farlo con i non credenti, quanto più dobbiamo farlo con la nostra famiglia, che è la Chiesa. E quindi questi doni sono molto importanti, questi doni di servizio. E però dice qua Pietro una cosa importante: se uno compie un servizio, quindi anche le cose pratiche, e sentiremo anche relazioni di queste cose oggi durante la riunione annua, e lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce. Quindi anche le cose pratiche sono estremamente importanti, perché sono segni di amore, espressione di amore pratico, quello che conta, che colpisce la gente. Però con quale spirito deve fare queste cose? Non lo deve fare con le proprie forze. È facile per me ricordare, quando insegno la parola, di dipendere dal Signore, perché io mi spavento sempre prima di mettermi dietro questo pulpito. È un dramma per me. Non lo vorrei fare. E quindi mi rendo conto quanto sono piccolo davanti a Gesù e la sua parola. E allora non ho difficoltà a ricordarmi di dipendere dal Signore per stare qui a predicare la sua parola. Ma forse a volte abbiamo più difficoltà quando usiamo il nostro dono di servizio, di aiutare gli altri nelle cose pratiche, che anche lì dobbiamo farlo con la forza del Signore. e non con le nostre forze. Perché se noi aiutiamo gli altri con le nostre forze, vuol dire che non lo stiamo facendo con amore, con l'amore di Cristo, e vuol dire che non stiamo facendo un servizio spirituale. Invece se noi ricordiamo che le cose pratiche che stiamo facendo per aiutare gli altri, che lo facciamo per la gloria del Signore, come dice la fine di questo brano, allora dipendiamo da Lui e lasciamo che Lui agisca in noi e per mezzo di noi, anche nel servizio pratico. Quindi anche il servizio pratico deve essere bagnato dalla preghiera, come chi ha il dono della parola. E quindi è molto importante anche questo che facciamo. E io vorrei concludere con un versetto. Avrei voluto dire altre cose, ma non lo farò, quindi potete avere un sospiro di sollievo. Però voglio concludere con Giovanni 13, versetti 34 e 35. Perché Pietro dice: soprattutto avendo amore intenso gli uni per gli altri. È strano, no, che Pietro ancora non arriva a parlare dell'evangelizzazione, perché se c'è una vita di preghiera e se c'è questo amore tra di noi, l'amore di Cristo manifestato tra di noi, l'amore che Lui ha per noi manifestato tra di noi, è questo che convincerà le persone più di ogni altra cosa che siamo discepoli di Gesù. L'ha detto Gesù stesso. Quindi Giovanni 13, 34 e 35: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Togliete quel punto, perché dove sta il nuovo del comandamento? Questo comandamento di amarsi gli uni gli altri già c'era nell'Antico Testamento, non era una cosa nuova per gli ebrei. Ma cos'era la cosa nuova? Che Gesù, essendo Dio incarnato, Dio che è diventato uomo e che ha manifestato l'amore di Dio come uomo, che gli altri potevano guardare, vedere e capire, e questa è la novità. Come io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. Aveva appena lavato i loro piedi. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. È un mezzo potente di evangelizzazione, o fare strada per l'evangelizzazione, quando ci amiamo gli uni gli altri così. Amen.